il segno che si comprende il ministero di Gesù è la trasformazione che si attua nella vita. L'Evangelista Luca, mentre espone la vicenda di Gesù, si preoccupa di far vedere che coloro che effettivamente comprendono quello che Gesù compie e dice, sono quelli che vedono la loro vita cambiata. Non è mai una comprensione semplicemente intellettuale, perché l'obiettivo di Gesù non è quello di far comprendere una nuova dottrina, è piuttosto quello di trasformare gli stili di esistenza delle persone. Il testo che leggiamo oggi sembrerebbe un testo che non ha nulla a che fare col tema che stiamo trattando, è quello della misericordia. Ma se teniamo conto di quanto si diceva nella introduzione, cioè lunedì pomeriggio, ci accorgiamo che una connessione si può stabilire tra l'obiettivo della visita di Dio in Gesù e quello che leggeremo oggi. Il capitolo ottavo, i versetti dal 6 fino al 15. La parabola del seminatore, secondo la versione di Luca, che presenta delle variazioni rispetto alla redazione di Marco e di Matteo. Capita frequentemente di sentire dei lamenti nei confronti della comunicazione ecclesiastica. All'origine sta la convinzione che l'annuncio dovrebbe essere comprensibile a tutti, poiché riguarda tutti. La difficoltà nasce dal constatare che i termini usati in generale nella comunicazione della fede appaiono lontani dalla esperienza quotidiana. Basterebbe fare una recensione delle parole più abituali che noi usiamo nella nostra comunicazione. Sono parole che ormai non appartengono più al linguaggio delle persone e forse non appartengono più neanche al nostro linguaggio. Noi continuiamo a usarle supponendo che siano comprese, in realtà sono semplicemente dei suoni della voce. A fronte di questa osservazione si potrebbe eccepire che non esiste un linguaggio universale, che la fede ha i suoi termini tecnici elaborati nel corso dei secoli, che l'ignoranza religiosa è abissale e per questo non si capisce più il linguaggio una volta suppostamente di immediata comprensione. Queste ragioni di difesa hanno certamente una loro plausibilità. Tuttavia, merita osservare lo stile di comunicazione di Gesù. Per capirlo, possiamo anzitutto prestare attenzione al modo con cui Luca introduce la parabola del seminatore al versetto 4. Poiché una grande folla si radunava. Non si può certo forzare oltre questo incipit, ma non pare fuori luogo notare che il parlare di Gesù in parabole è determinato dalla presenza della folla. Ciò sta a significare che egli vuol comunicare in modo comprensibile proprio alla folla e lo fa riferendosi a un'esperienza che la folla conosce. Certo, la parabola è una metafora, ma la metafora serve per introdurre alla comprensione di altre cose. Peraltro è caratteristico della metafora essere aperta. Provoca l'ascoltatore a interrogarsi e a prendere posizione. Non a caso il narratore conclude il racconto della parabola con l'esclamazione di Gesù: chi ha orecchi per intendere, intenda. Siamo alla fine della parabola. Con questa espressione si vuole indicare che il racconto di una esperienza conosciuta potrebbe anche non condurre oltre. Cioè l'ascoltatore potrebbe fermarsi semplicemente al racconto che Gesù utilizza e quindi alla descrizione di un fenomeno che è davanti agli occhi degli osservatori. Cioè la parabola potrebbe anche diventare velo che nasconde, pur essendo nell'intenzione di Gesù una porta per introdurre l'interlocutore alla realtà del ministero di Gesù. Al versetto 10 Gesù lo dichiara ai suoi discepoli: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole. E cita il famoso testo della vocazione di Isaia 6:9: perché vedendo non vedano e udendo non intendano. La parabola è bifronte, è ambigua, è porta per introdurre alla comprensione di una realtà altra, ma può essere anche ostacolo alla comprensione di una realtà altra. Cosa suppone la comprensione della parabola? Lo si dice non nella parabola o nella spiegazione della parabola, ma al versetto 18. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Che è quanto dire, la comprensione suppone un'attenzione particolare, quella di chi è disponibile a cambiare il suo modo di leggere la realtà. La ricerca esegetica negli ultimi anni ha parlato di cristologia implicita nelle parabole. E cioè Gesù non racconterebbe le parabole per far capire un'idea, per dare un insegnamento etico, ma per condurre i suoi ascoltatori a prendere posizione nei suoi confronti. E la parabola svelerebbe qualche cosa della sua persona. Ma comprendere qualcosa della persona di Gesù è possibile solo se si è disposti a cambiare la propria vita. La mancata comprensione non va però attribuita subito alla cattiva volontà dell'ascoltatore. Può essere attribuita anche a chi non è in grado o non è stato in grado di aprire dei varchi all'ascoltatore perché arrivi a comprendere. Questo però non è il caso di Gesù, perché osservando attentamente il modo di comunicare di Gesù ci si accorge che egli trova, anche attraverso un metodo dialogico, del quale parlerò tra un attimo, di provocare i suoi ascoltatori, perché si lascino mettere in discussione da quello che egli dice. La parabola la conosciamo molto bene, anche se noi la conosciamo nella sua struttura fondamentale. Probabilmente quando la leggiamo in una redazione di Matteo, di Marco e di Luca, non prestiamo attenzione alle particolarità di ciascun evangelista. Quando noi leggiamo questa parabola, dico noi in senso generico, probabilmente nessuno di voi la legge così, corriamo il rischio di leggerla a partire dalla spiegazione, peraltro una spiegazione che non corrisponde al testo della spiegazione stessa. Faccio un riferimento. Quando noi leggiamo la spiegazione della parabola ci domandiamo immediatamente: ma che terreno sono io? E invece la parabola e la spiegazione non hanno a che fare con il terreno. E cercherò di farlo comprendere immediatamente. E quindi noi lo leggiamo la parabola in chiave allegorico moraleggiante. In verità, la spiegazione della parabola, sia qui nel testo di Luca come anche in Marco e in Matteo, è qualcosa di nuovo rispetto alla parabola. Lo scopo della parabola è illustrare il ministero di Gesù ed educare a guardarlo con occhi nuovi. Per poterlo capire, si deve fare riferimento al metodo parabolico di Gesù, che ha, come accennavo prima, uno scopo dialogico. Con il ricorso all'esperienza già conosciuta dagli ascoltatori, Gesù vuole aprire un percorso che porti gli uditori a capire il senso del suo ministero. Ebbene, al centro del ministero di Gesù ci sta la Signoria di Dio. Lo si ricorda anche nel capitolo 8 di Luca al versetto 1, in seguito egli se ne andava per le città e i villaggi predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio, della Signoria di Dio. Chi sente queste parole immagina immediatamente qualche cosa di eclatante, perché se di Signoria di Dio si tratta, questa deve manifestarsi in modo evidente. Gli osservatori del ministero di Gesù notano invece che i risultati del suo ministero e della sua predicazione sono insignificanti. Gesù allora racconta la parabola che mostra la fiducia del seminatore, il quale prosegue il suo lavoro sebbene si renda conto che il seme gettato in buona parte si disperde. No? Le varie fasi o i vari esiti dell'azione del seminatore. E il seminatore procede fiducioso che il seme non si disperderà totalmente, anzi, alla fine produce un frutto insperato. La conclusione della parabola, secondo Luca, è diversa rispetto a quella che troviamo in Matteo, il quale distingue 30, 60, 100 per uno. Si dice semplicemente 100 volte tanto. Non c'è nessun seme che sia in grado di produrre 100 grani in una spiga. Non c'è. È eccedente. E Gesù racconta la parabola per dire: voi avete l'impressione che il mio ministero sia fallimentare. E invece il mio ministero sarà in grado di produrre un frutto che voi neppure oggi siete in grado di mettere in conto. Gli uditori della parabola sono così indotti a cambiare il loro modo di leggere il ministero di Gesù. Questo non è fallimentare, ma porta in sé la capacità di produrre un frutto insperato. E chi è che può dire questo? Solo Gesù, perché solo Lui ha la conoscenza effettiva della valenza del suo ministero. Gli altri, senza il suo aiuto, restano, per così dire, bloccati sul fenomeno e quindi non riescono neppure a capire la parabola. Solo i discepoli la potranno capire perché Gesù la spiega loro. Versetto 10. A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio. Ciò sta a dire che la presenza della Signoria di Dio nel ministero di Gesù può essere colta solo da chi si lascia educare. E chi ha compreso, grazie alla spiegazione, il ministero di Gesù, ha compiuto un passaggio. È come il seme gettato. E qui viene la necessaria trasformazione della abituale interpretazione della parabola. Noi ci fermiamo semplicemente in genere a il seme è la parola di Dio. E il racconto, meglio la spiegazione della parabola, poi ha una virata. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata. Non è più semplicemente la parola il seme. Il seme sono coloro che hanno ascoltato la parola. Quindi l'attenzione non è sul terreno, ma su ciò che coloro che hanno ascoltato sono diventati. Che tipo di seme sei diventato? In forza dell'ascolto della parabola. Sullo sfondo si può facilmente vedere la situazione dei discepoli di Gesù di allora e di oggi, ma si può vedere anche la situazione nostra, di noi come discepoli. Si delinea una diversa tipologia di discepoli. Non tutti coloro che hanno accolto la predicazione e il ministero di Gesù hanno effettivamente trasformato la propria vita. Alcuni, in modi diversi, non hanno saputo restare nella scelta compiuta. Hanno ascoltato, sono diventati inizialmente discepoli, ma poi basta. Ma anche questa constatazione non è fonte di sfiducia. Alcuni restano. E lo possono fare perché? Perché hanno ascoltato con cuore buono e perfetto. L'ultimo versetto della spiegazione. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Cosa vuol dire con cuore buono e perfetto? Vuol dire l'atteggiamento aperto e nobile, cioè non strumentale, piuttosto quell'atteggiamento desideroso di lasciarsi modellare dalla parola ascoltata. Ma poi, prosegue il testo, hanno custodito. La notazione rimanda all'atteggiamento di chi sa di aver ricevuto un tesoro e quindi lo mette al riparo dai rischi di essere derubato. E hanno prodotto frutto con la loro perseveranza. Il termine indica resistenza nella tentazione che viene dall'ambiente. In altri termini, si tratta dei discepoli fedeli. E il frutto che producono è mostrare che il ministero di Gesù non è stato fallimentare, ma lo mostrano con il loro stile di esistenza. Al riguardo, i versetti 16 e 17 che seguono la spiegazione della parabola: nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto, la pone invece su un lampadario perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, nulla di segreto che non debba essere conosciuto e venire in piena luce. Sono metafore per dire che cosa? Che i discepoli si individuano chiaramente. I discepoli appaiono con il loro stile di esistenza. E da qui viene l'esortazione a verificare come si ascolti la parola. Ci si potrebbe illudere di essere diventati discepoli, mentre in realtà si potrebbe essere privati di ciò che si immaginava di avere. Versetto 18. Fate attenzione a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. L'affermazione potrebbe avere due significati. In base al passivo divino, che è una forma letteraria abituale nella Bibbia, si potrebbe vedere come soggetto Dio che in situazione di giudizio toglie ogni illusione. Sarà tolto anche quello che crede di avere. Ma un secondo significato, coerentemente con la parabola e la sua spiegazione, si potrebbe vedere invece come soggetto sia il diavolo sia le preoccupazioni della vita. Se andiamo a leggere il versetto 18, i semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dei loro cuori. Così che non credano e siano salvati. E poi, procedendo, le altre situazioni che fanno riferimento agli affanni della vita. A mio parere è questa seconda l'interpretazione da privilegiare. Il presunto discepolo è esposto alla privazione di quanto immaginava di aver acquisito. Sullo sfondo si individua la situazione della comunità lucana, esposta a un ambiente ostile. In questa prospettiva la messa in guardia circa il modo di ascoltare diventa una provocazione, e cioè mettete in conto che non è facile essere discepoli. Va notato che la spiegazione della parabola è rivolta ai discepoli che l'hanno domandata. Versetto 9. I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Essi quindi sono nella condizione di interrogarsi sulla situazione nella quale effettivamente si trovano. Si tratta perciò di una traccia di esame di coscienza. A questo riguardo non si deve dimenticare che in Luca l'ascolto è la caratteristica fondamentale del discepolo. Ricordiamo nel capitolo 10, versetti 38-42, Marta e Maria. Maria è la figura esemplare del discepolo. Perché? Perché siede ai piedi di Gesù e si mette in ascolto. e la figura del discepolo è realizzata compiutamente nella madre di Gesù. Capitolo 11, versetto 28. Di fronte all'elogio che la donna fa della madre, Gesù che cosa dice? Sono veramente beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Interessante a questo riguardo che la Lumen Gentium, quando legge questo testo, aggiunge come ella effettivamente faceva, rimandando al capitolo 2, dove ci sono quelle due notazioni: Maria custodiva e metteva insieme nel suo cuore tutto quello che aveva udito e visto. Allora, il discepolo è la persona che si mette in ascolto, ma è un ascolto attento, appunto con cuore buono e perfetto. E questo perché l'ascolto della parola modifica l'esistenza. E quella del discepolo è un'esistenza capace di illuminare, con l'immagine che si usa nei versetti 16 e 17, quella della lampada, che fa eco a Matteo 5, 13 e seguenti. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Si sottolinea così il compito del discepolo in rapporto al mondo. Il discepolo, quello autentico, quello che ha ascoltato con cuore buono e perfetto, quello che ha custodito nel suo cuore ciò che ha ascoltato, è il segno che l'azione di Gesù è stata veramente efficace. Ecco, il seme caduto nel buon terreno sono coloro che, avendo ascoltato con cuore buono e perfetto, hanno custodito e quindi producono frutto. Gesù fa capire in questo modo che se il discepolo non è nel mondo, il segno dell'efficacia del suo ministero, del ministero di Gesù, allora vorrebbe dire che il ministero di Gesù è stato fallimentare. Dov'è che si coglie l'efficacia del ministero di Gesù? In uno stile di esistenza modellato dalla parola. La verità della parabola si svela nella condotta dei discepoli resistenti, quelli che sono perseveranti, che sicuramente non mancano, come mostra la conclusione della spiegazione della parabola. Alla fine si coglie una specularità tra l'ascolto e lo stile di esistenza. Lo stile di esistenza svela come si è ascoltata la parola. Da qui possiamo venire a noi, facendo una specie di parallelo con le parole introduttive che vi ho proposto. Nella lettura della situazione attuale della Chiesa, connotata dalla diminuzione dei fedeli, potremmo aprire il quaderno dei lamenti nei confronti dei cristiani che si lasciano dominare dal benessere, dagli affanni, e chi più ne ha più ne metta. Anche perché, diciamo noi, non hanno assimilato la parola. È ineccepibile l'osservazione. È sulla bocca di tutti la constatazione che i cristiani assomigliano ai diversi tipi delineati nella spiegazione della parabola. Però dovremmo anche domandarci come mai si sia creata questa situazione. Noi siamo sempre bravi ad accusare la cultura nella quale ci troviamo. Sarebbe come dire che i medici che sono posti per curare le persone accusino continuamente l'aria perché loro non sono capaci di curare. Fatta salva la libertà di ciascuno e messo in conto che neppure Gesù era riuscito a formare dei discepoli resistenti, si dovrebbe verificare se nella Chiesa si sia in grado di mostrare che la parola che si annuncia è relativa alla vita. Dicevo introducendomi che gli stili di comunicazione incidono sulla accoglienza della parola. Va ricordato che in occasione della scoperta dell'America Latina, alcuni teologi si domandavano se gli indigeni fossero obbligati a credere nel caso il Vangelo non fosse stato loro annunciato in maniera adeguata. Bartolomé de las Casas, Francisco de Victoria dicevano no. Se il Vangelo non è annunciato in maniera adeguata, non possiamo pretendere che questi si convertano. Mutatis mutandis, si propone anche oggi la stessa questione. Se la parola viene accolta ma non incide sulla vita, non potrebbe dipendere dal fatto che non viene proposta in maniera adeguata? Si deve mettere in conto che, venuto meno il sostegno sociale, è diventato più difficile che la parola riesca a incidere sulle coscienze. Ciò però comporterebbe la necessità che nell'annuncio della parola noi si diventi capaci di mostrare, proprio nella cultura attuale, non quella di 20 anni fa, nella cultura attuale, la parola porta qualche cosa di bello e di grande nella vita. Succede che, siccome non si ottengono i risultati, la stanchezza prende il nostro cuore e con la stanchezza lo scoraggiamento, che produce disaffezione. In questo modo si lascia trasparire la sfiducia nei confronti della potenza del Vangelo. Perché se il Vangelo non è in grado di sorreggere nelle difficoltà dell'annuncio, vuol dire che non è stato sufficientemente assimilato proprio da chi si attenderebbe che esso riesca a fare breccia nel cuore delle persone. È un paradosso. Ci si aspetta che il Vangelo che annunciamo faccia breccia nel cuore delle persone, e chi annuncia il Vangelo si scoraggia perché non riesce a ottenere il risultato. Vuol dire che non è il Vangelo che sorregge lo stile della sua esistenza. Sicché l'invito a fare attenzione a come si è ascoltato, versetto 18, potrebbe essere sentito, rivolto soprattutto a chi annuncia il Vangelo. Costui potrebbe essere detto discepolo resistente se di fronte alle fatiche si lascia rubare quel che ha ascoltato. Non sarebbe egli stesso da annoverare tra le tipologie indicate nella spiegazione della parabola? In conclusione, il segno che si è ascoltato con cuore buono e perfetto è la perseveranza, che qui, come in genere nel Nuovo Testamento, è la sorella gemella della speranza. È interessante vedere nel Nuovo Testamento come i due termini, ipomone, che vuol dire resistenza, e elpis, la speranza, costituiscano quasi un binomio. Il segno della speranza è la perseveranza, è la costanza, è la resistenza. Vi lascio tre possibili piste per la meditazione. Nella tipologia della spiegazione della parabola, dove mi identifico? Nella tipologia della spiegazione della parabola, dove mi identifico? Detto in altri termini, che tipo di seme, non che tipo di terreno, che tipo di seme sono? La seconda. Che lettura faccio della situazione del Vangelo nel mondo di oggi? Che lettura faccio della situazione del Vangelo nel mondo di oggi? La terza. Con quanta attenzione ascolto la parola? Qual è la lettura che faccio della situazione del Vangelo nel mondo di oggi?